poi dopo lo capiremo meglio, c'è uno strano rimbombo, scusate, offrono un tipo di assistenza integrata su diversi aspetti dell'handicap, ma noi stasera, lungi da fare un discorso, come dire, socio-assistenziale, vogliamo cercare di aiutare insieme a capire le ragioni che rendono possibile una presenza accanto a chi ha una disabilità di vita completa. Cosa insegna questa esperienza in atto e quali indicazioni si possono trarre? Per fare questo abbiamo due ospiti d'eccezione, Pierre Mertens, che è presidente della Federazione Internazionale, non vorrei dire sbagliato, della psicoterapeuta e presidente della Federazione Internazionale della Spina Bifida, e Bernard Scholz, che è presidente nazionale della Compagnia delle Opere. Prima però darei spazio alla proiezione di un video di una durata di circa 10 minuti che racconta un po', e molte volte le immagini valgono più di tante parole, racconta quello che è questa cooperativa e come si è sviluppata in questi anni. Se è pronto il video lo possiamo vedere insieme, dopodiché inizieremo il nostro incontro. Grazie.
Andate, peccati! Ragazzi, dove andiamo?
Io vado per quell'angolo.
Yeah, via!
E vado il piacere.
Io vado al lavoro.
Sono tutti, si parte!
La storia della cooperativa sociale Cura e Riabilitazione ha inizio proprio da qui, dal bisogno espresso dagli ospiti, dai loro desideri, dal tentativo di dare piena valorizzazione all'io di ogni persona incontrata. È il 1989, un gruppo di amici, professionisti e non, mossi da una passione educativa e dal desiderio di innovare le modalità di risposta al bisogno delle persone disabili, fonda la cooperativa sociale Cura e Riabilitazione.
Le famiglie si sentono disorientate, spesso non sanno cosa fare, soprattutto a chi rivolgersi. Eppure l'alternativa esiste, la conferma, l'ultima in ordine di tempo, arriva dall'apertura a Milano del centro socio-educativo Cardinal Colombo.
Noi in questi giorni abbiamo raccolto decine e decine e decine di richieste a cui purtroppo le strutture pubbliche non sono in grado di rispondere.
Gestito in cooperativa, il centro, che aderisce alla Compagnia delle Opere, è stato inaugurato oggi e si ripropone dunque di dimostrare che con gli adeguati supporti si può convivere anche con l'handicap psichico.
La cura di soggetti portatori di handicap psicofisici senza limiti di età e di gravità attraverso percorsi terapeutici individuali e personalizzati.
È stato infatti inaugurato il Centro Cardinale Colombo per la cura di soggetti portatori di handicap psicofisici.
È un esempio di associazionismo non a scopo di lucro che si affiancherà all'ente pubblico spesso carente sul piano della riabilitazione.
1994. La cooperativa muove il suo primo passo in via Terruggia. Un'ala della prestigiosa Villa Clerici viene completamente ristrutturata per ospitare il centro socio-educativo Cardinale Colombo. Al contributo parziale erogato dall'ente pubblico per la ristrutturazione si aggiungono ben presto i frutti insperati di un'intensa ricerca fondi messa in atto dai fondatori, tra i primi sostenitori il già Cardinale di Milano Giovanni Colombo. È l'inizio di un percorso all'interno del quale nulla è predefinito a tavolino, ma tutto si costruisce giorno per giorno dentro una progettazione educativa che non lascia nulla al caso. La storia continua secondo la dinamica che le è propria, senza schemi, senza limiti. Siamo nell'estate del 2000. I ragazzi trascorrono una bella vacanza con gli educatori al Passo dei Giovi. Ma una settimana non basta. I ragazzi desiderano sperimentare più a lungo il gusto dell'autonomia e di una convivenza normale. Al momento del rientro, uno di loro chiede: ma quando stiamo ancora insieme? La risposta arriva a Vanzago, anno 2002. Nasce la residenza temporanea Enrico Beltrami, quella che nel lessico della cooperativa viene spesso chiamata la villetta. E di villetta si tratta, in effetti. Una casa inserita in un contesto residenziale poco fuori Milano. Alcuni ragazzi vi trascorrono qualche giorno a settimana insieme agli educatori, secondo moduli personalizzati e con la massima flessibilità possibile. Si sta insieme, si fanno tutte le cose che ciascuno fa abitualmente in casa propria, con semplicità. Si prepara la cena, si fanno i mestieri, si invitano gli amici, si guarda la TV, si impara a godere del tempo libero, ci si riposa. Ognuno nella propria camera, ognuno con la propria valigia. E il giorno dopo si ritorna a casa. La vita alla villetta si fa sempre più ricca. I ragazzi desiderosi di prendervi parte sono sempre di più. E così l'esperienza si allarga. La storica Fondazione Ferrario di Vanzago mette a disposizione della cooperativa degli spazi in un edificio appena costruito. Lo spazio è tanto, molto più di quello che serve per la residenza. Nel territorio l'azione della cooperativa comincia ad essere conosciuta e apprezzata e le richieste di assistenza da parte di famiglie con disabili sono tante. Nella nuova sede vengono situati un centro servizi diurno, la residenza temporanea e una comunità socio-sanitaria. Corre l'anno 2007 e nuovi ospiti e nuovi operatori sono pronti a vivacizzare con la loro presenza le mura fresche d'intonaco della nuova palazzina nel cuore di Vanzago. La storia della cooperativa è caratterizzata da un fermento incessante, un'attività varia e aperta ai rapporti con l'esterno. Il carattere evidentemente innovativo dell'approccio metodologico della cooperativa colpisce fin dagli inizi. Istituzioni del territorio e del privato sociale si interessano all'azione delle varie iniziative promosse all'interno della cooperativa e contribuiscono fattivamente alla loro realizzazione. Una rete di amici dà vita alle azioni più diverse per aiutare, anche in termini economici, la crescita dei servizi della cooperativa. Vengono realizzati concerti, spettacoli, eventi. Anche il mondo dello spettacolo e dello sport vengono presto toccati dalla vivacità di cura e riabilitazione. Personaggi di realtà apparentemente lontane si lasciano coinvolgere in iniziative promosse dalla cooperativa e vi prendono parte. Alcuni di loro fanno visita al centro, trascorrono del tempo con gli ospiti, partecipano a eventi vari. Intanto gli ospiti aumentano e con loro crescono le proposte riabilitative della cooperativa, la pittura, la cartotecnica, la creazione di icone, i corsi di degustazione, di cucina, di informatica, di ginnastica, di nuoto, la lettura, la scrittura e poi le numerose iniziative all'esterno, le gite, le visite ai musei, le vacanze. È attraverso un'esperienza di bellezza che può rimettersi in moto l'io. La normalità non è più vista come un punto di arrivo, ma piuttosto come il punto di partenza. È nella relazione educativa che si realizza il benessere della persona.
Vieni tutti i giorni qui al centro?
Sì.
Hai tanti amici qui?
Sì.
Chi è il tuo miglior amico?
Marco.
E con i ragazzi abbiamo sviluppato degli interessi e delle attività specialmente sull'esterno, soprattutto due, la piscina e la palestra.
Queste sono le nostre vacanze che organizziamo dal 96, particolarità che sono vacanze improntate assolutamente sulla normalità.
Certo. Cioè,
cerchiamo anche di invitare degli amici a queste vacanze, per cui sembrano volontari, però di fatto sono amici perfettamente integrati nel gruppo e i ragazzi ne traggono grande beneficio per questa cosa.
Ma per alcuni degli ospiti i progetti riabilitativi non bastano. Nella sede milanese prende il via il servizio di orientamento al lavoro. Vengono creati i primi contatti con le aziende del territorio e si dà avvio alle prime esperienze di inserimento lavorativo e tirocini in azienda. Per i ragazzi coinvolti nei percorsi lavorativi è un grande passo avanti. È l'ingresso ufficiale nella vita adulta. E poi ci sono gli eventi realizzati con i ragazzi.
Gli applausi alla fine, perché vi spellerete le mani, quindi teneteli per la fine.
Uno su tutti, lo spettacolo teatrale Avventure di Gian Burrasca.
Mauro Tassotti, applausi. Do subito la parola al presidente della cooperativa Cura e Riabilitazione, una delle cooperative che hanno promosso questa serata. La parola al dottor Matteo Brambilla.
Ho più voglia di voi di vedere lo spettacolo, quindi sarò brevissimo. Noi vogliamo che questa esperienza abbia un valore anche sociale e chiediamo di essere parte, un pezzo di parte viva della nostra città, e chiediamo sempre più di incontrare persone, amici che conoscano la nostra esperienza e che ci sostengano.
Mi chiama Giamburrasca, Giamburrasca è provvero, che non è giusto, no.
Due anni di prove, culminate nel grande successo ottenuto presso il Teatro Manzoni e il Teatro Carcano di Milano e in molti altri teatri di città lombarde. La compagnia teatrale che realizza lo spettacolo è composta da oltre 30 attori, 20 dei quali disabili di 4 cooperative, che realizzano così un vero progetto di rete. Si tratta di un esempio clamoroso in cui il desiderio di essere protagonisti da parte dei ragazzi non solo non trova impedimento nel proprio limite, ma viene preso seriamente sul serio e grazie all'opera di professionisti, a cominciare dalla regista e gli educatori, trova modo di realizzarsi pienamente. Al successo di pubblico si affianca un significativo successo in termini educativi e di realizzazione personale.
Ti raccomando sempre di essere onesto e sincero, e poi ve la prendo da con te perché dici la verità. Sai che cosa vi dico? Piuttosto che essere ipocrita come loro, è meglio essere già burrasca come me.
La cooperativa continua il suo cammino giorno dopo giorno, aperta e pronta a dare risposte sempre nuove, non codificate e non predefinite, secondo uno slogan molto caro alla cooperativa: non la persona si adegui al servizio, ma il servizio si modelli sul bisogno. Oggi tutto questo si concretizza in una pluralità di servizi attivi nelle due sedi di Milano e di Vanzago.
La novità di questa struttura sta nella sua stessa denominazione: un centro di servizi per l'autonomia delle persone disabili. Un centro di servizi, cioè un portfolio di occasioni, opportunità, possibilità finalizzate a intercettare e a rispondere in maniera sempre più adeguata e professionale al bisogno della singola persona, perché il bisogno è sempre individuale e richiede una risposta sempre personalizzata. La consapevolezza infatti che sta dietro la nostra esperienza è che ogni bisogno, anche il più concreto, anche il più materiale, ha la sua radice in un desiderio di realizzazione di felicità che è sempre individuale, unico e irripetibile.
A Vanzago la cooperativa è arrivata quasi per caso, ma la sua presenza qui oggi è importante e apprezzata e rappresenta un aiuto e un segno di speranza per tanti.
Mertens, dicevamo presidente della Federazione Internazionale Spina Bifida, una carica non così casuale per lui, perché sua figlia era affetta da questa malattia. Come si fa a vivere con pienezza una vita con una malattia che agli occhi del mondo fa sembrare che ci sia, come dire, un'impossibilità a condurre una vita normale? Qual è stata la sua esperienza? Che cosa la muove in questa sua attività, che, per la quale lei, come dire, sta spendendo la vita? Ci raccontava prima cena, reduce da un viaggio, recente viaggio in Uganda, cioè insomma gira il mondo per sensibilizzare non tanto la risoluzione di un problema quanto l'affronto del problema in un certo modo, scontrandosi a volte con con mentalità che preferiscono, invece di affrontare il problema, eliminarlo alla radice spesso, ma ci penserà lui a raccontarlo, a lei la parola.
Buonasera a tutti.
Mertens parla in inglese, abbiamo la traduzione in contemporanea. Prego.
Buonasera, dicevamo. Riuscite a sentirmi? Dovreste riuscire a sentire in realtà l'interprete, perché copre la voce del signor Mertens. Va tutto bene? Sentite tutti anche in fondo alla sala? Per cui chiaramente io parlo con voce da uomo, ma voi sentirete una voce di donna.
No, è importante alzare un po' la voce in sala della traduttrice.
Non sono stato io, vero? Non sono sicuro di aver capito la domanda che mi è stata rivolta. Ma partiamo magari con delle buone notizie. Voi vivete in una delle società più ricche, più benestanti del mondo. Avete un sistema di istruzione valido, dove i bambini, anche quelli con disabilità, hanno la possibilità di essere perfettamente integrati. E penso che vi dobbiate veramente battere per difendere questo sistema. Un sistema in cui i bambini possono andare a scuola, scuole che sono vicine alle loro abitazioni. E questo è normale. È normale che anche i bambini cosiddetti speciali, con disabilità, possano frequentare scuole normali. E le buone notizie sono che tutti i bambini hanno diritto a questo, perché tutti i bambini in realtà sono normali. Sono bambini che nascono da padri e madri normali. E l'obiettivo è proprio quello di farli vivere in maniera integrata, integrati nella società. La segregazione poi è un qualcosa che avviene dopo. Questa mattina, leggendo il giornale, chiaramente era pieno di articoli su Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti. Non una donna ancora, ma se non altro un presidente nero. La prossima volta ci auguriamo che sarà donna nera. E poi la volta ancora dopo ci auguriamo che sia un presidente americano, donna, nero e su una sedia a rotelle. Perché la nostra società ha un problema. Si guarda le persone con disabilità come se fossero qualcosa di speciale, qualcosa da temere. Ed ecco perché le persone con disabilità vengono escluse. Gli Stati Uniti adesso hanno un presidente americano. Ci sono voluti anni e anni per proiettando appunto un'immagine positiva alla popolazione afroamericana. Non so se avete mai visto le telenovelas sui canali americani. Vedrete che ci sono medici neri, vedrete giudici neri, e questo è stato importantissimo per creare questa immagine di cui vi dicevo, un'immagine positiva dei neri afroamericani. Ed è questo il motivo per cui si è arrivati ad avere un presidente americano nero. No, lui si ferma, aspetta. Vi stavo dicendo, questa mattina leggevo il giornale e ho letto questo. Al Museo degli Uffizi di Firenze c'era una guida che diceva ai visitori in maniera estremamente laconica: non vengono giudicati i quadri qua dentro, signore e signori, qua dentro siete voi a essere giudicati. E mentre leggevo il giornale pensavo proprio alle persone speciali che noi qui rappresentiamo. Non dobbiamo giudicarle, siete voi che li state guardando che sarete giudicati. Prossima. Immagini. Ho scelto questa fotografia per la copertina del mio libro. Se vedete questa fotografia, vedete una ragazzina di 10 anni che sorride. Probabilmente è primavera. Ha un'aria intelligente e sta guardando direttamente al fotografo attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. Probabilmente ama il fotografo. Potrebbe essere un fotografo maschio o donna, non lo so. La foto questo non ce lo dice. È semplicemente l'immagine di una bambina felice. La foto, per esempio, non ci dice che il giorno dopo è un messaggio dalla traduttrice, no, in realtà non è vero, è dalla regia. Dicevo, la foto non ci dice che il giorno dopo è andata dal parrucchiere per farsi ricci. Perché? Perché suo padre stava organizzando una conferenza mondiale sulla spina bifida e lei era incaricata di porgere i fiori ai ministri. E con quei ricci era bellissima. E questa foto, tra l'altro, non ci dice neanche un'altra cosa, che una settimana più tardi è deceduta a causa di un errore medico. Una fotografia è una menzogna. Ci dice solo quello che vediamo ed è necessario invece un contesto. Prossima. Su questa vedete un padre che pesca con i suoi 3 figli. Quello sono io, con i miei figli. E vedete, sulle mie ginocchia c'è Liz. Ha dei problemi a tenere la canna da pesca. Però tutti ci siamo goduti questa bellissima giornata, una fotografia che ferma un momento assolutamente normale della nostra vita, ma ha bloccato solo un secondo della nostra vita. Non ci dice nulla, né del giorno prima, né di quello che è avvenuto dopo. E non ci dice neppure chi ha scattato questa fotografia. È stata mia moglie. Quando parlo di disabilità, di mia figlia, della mia famiglia, io parlo della vita, non parlo di disabilità, di handicap. Prossima. Questa signora sta scattando una foto di se stessa. Potete immaginare come voi invece fareste una foto a questa persona? Potete immaginare se voi foste i medici di questa persona, come sarebbe questa foto che scattereste? È un interrogativo importante questo, perché nella mia vita ho capito che la visione, la prospettiva del medico degli handicap è una visione molto pericolosa. Prossima. Quando guardiamo gli altri, li vediamo come qualcosa di strano, li vediamo come, che so io, dei profughi, piuttosto che una persona con handicap, la vediamo come una sfida, come una minaccia. O Semplicemente ci chiediamo chi è questa persona, un estraneo, prossima. Questa è la prospettiva del medico quando si parla di handicap. Quando il medico ci disse che nostra figlia aveva un handicap, prese un libro, un testo di medicina e ci fece vedere questa foto e ci disse: vostra figlia morirà comunque, non sarà in grado mai di parlare, non sarà neanche pure in grado di riconoscervi. Prendervi cura di lei vi distruggerà la vita. In un certo quel modo, con questa immagine, lui ha distrutto tutte le nostre speranze, o a meglio, ha cercato di distruggere quel legame naturale che esiste tra un padre, una madre e il proprio figlio. Stava riducendo mio figlio a quello che era il suo deficit medico. E questo, come l'immagine che vi ho fatto vedere, quelle foto dove appunto i bambini magari vengono riportati con una banda nera sugli occhi, lui parlava di mia figlia esattamente allo stesso modo e ce la faceva vedere così, prossima. E le parole, devo dire, pronunciate a quel medico hanno avuto un impatto molto più forte su di me che non su mia moglie. Ho pensato davvero che sarebbe stato egoista occuparsi di lei, ho creduto alle parole di del medico, ma mia moglie invece ha guardato il bambino e ha visto solo il bambino. Ha visto sua figlia e non ha creduto alle parole del medico. Le parole del medico non hanno avuto lo stesso impatto che hanno avuto su di me. Quella foto che aveva fatto vedere il medico non ha avuto lo stesso impatto su di lei. Lei ha deciso di combattere per sua figlia perché era una madre e le madri sono più forti, le madri sono molto forti. Prossima. Noi abbiamo imparato moltissimo parlando con altri genitori, ascoltando parlare adulti con lo stesso tipo di handicap, ed è proprio perché nostra figlia è sopravvissuta i primi 3 mesi di vita senza trattamento, abbiamo avuto la possibilità di parlare con altri genitori, di incontrare altri padri, altre madri e vedere altri bambini con lo stesso handicap. E questo ci ha dato speranza. Voi sapete, cioè, allevare un figlio è un progetto a lungo termine. Quando si vizia un bambino, quando non ci si batte per aiutarlo, per renderlo autonomo, questo figlio diventerà un adulto dipendente da voi. Voi dovete chiedere, credere nei vostri figli, credere nel loro futuro e vederlo questo futuro. E questo futuro noi l'abbiamo visto grazie ad altri genitori, vedendo altri bambini con lo stesso tipo di handicap. Questi sono gruppi di autoaiuto e in un gruppo di autoaiuto, per esempio, io ho imparato che mia figlia non era figlia di quel neurochirurgo o del pediatra. Mia figlia, ho imparato di nuovo da zero che mia figlia era mia figlia, e a quel punto abbiamo incominciato a sottoporla ai trattamenti necessari, agli interventi chirurgici necessari, e da lì è incominciata tutta la nostra speranza, dove abbiamo cominciato a batterci per darle una vita piena. Prossima. In questo gruppo di autoaiuto abbiamo avuto modo di vedere altri bambini con la spina bifida, che è esattamente lo stesso handicap che aveva mia figlia, bambini che potevano scalare, che potevano praticare sport, che potevano giocare normalmente e potevano studiare, andare a scuola e diventare anche magari un famoso direttore d'orchestra, oppure come questo che è un ministro norvegese adesso. Chiaramente non tutti i nostri figli potranno diventare un ministro, no. Ma questo ci ha dato speranza, sapere che c'è questo potenziale, che c'è questa possibilità che il proprio figlio possa diventare qualcuno, ci ha dato molta speranza. Prossima. E vorrei presentarvi adesso alcune delle persone che mi hanno aiutato a ritrovare la speranza per mia figlia. Olga aveva una grave forma di spina bifida, una bella donna che ha studiato medicina, psicologia, adesso è sposata e vive col proprio marito a Singapore, dove lavora come medico. Sara, italiana, proprio di qui, di Milano. È un medico, anche lei. E anche lei soffre di spina bifida. Guru? Ministro, norvegese, ve l'ho già detto. Vicky? È un avvocato in Guatemala. E poi Jeffrey, che è un direttore d'orchestra di Napoli. Questo è il futuro, è questo che ci ha dato speranza. E per me, come genitore, questo è stato fondamentale. Prossima. Volevo solo far vedere la differenza tra la foto che ci ha mostrato il medico, quindi questa visione restrittiva focalizzata sull'handicap, e l'immagine del genitore. Sulla sinistra vedete l'immagine medica, sulla destra vedete la prospettiva del genitore. Vedete esattamente lo stesso bambino, ma visto con gli occhi dei genitori. Prossima. Per cui mia figlia poi è cresciuta, come qualsiasi bambino è andato anche lei a una scuola normale, ha frequentato l'oratorio, andava ai campi estivi con altri bambini. Tra l'altro era anche molto popolare, veniva invitata a tantissimi compleanni. E spesso capitava che io arrivassi con mia figlia e gli altri genitori non si aspettavano una bambina con un handicap. E arrivava Lisi sulla carrozzella e i figli semplicemente si erano dimenticati di dire ai genitori che Lisi appunto aveva un handicap. Questo per dirvi che i bambini vedono molto di più il bambino, l'essere umano, che la carrozzella. E da questo punto di vista noi possiamo imparare dai bambini. Lisi non solo era una bambina felice, che frequentava la scuola, ma era anche una bambina speciale, perché aveva un carattere che tutti gli altri miei figli non avevano. Era in grado di confortare gli altri, di consolare gli altri. Sapete, consolare, confortare qualcuno è forse un qualcosa di molto semplice. Io sono uno psicoterapista di professione e come psicoterapista posso dirvi che i momenti più intensi della mia carriera sono stati non quando ho fatto delle osservazioni particolarmente interessanti, ma proprio quei momenti precisi, più dolorosi, in cui io non sono scappato, in cui non mi sono voltato. A volte il dolore è talmente intenso che ogni singola fibra del mio corpo avrebbe voluto alzarsi e andarsene. A volte, proprio per non andarmene, contavo mentalmente 8, 9, 10. In quel momento in cui decidevo di non andarmene, cosa succedeva? La persona non si sente più sola nel proprio dolore e trova quindi il coraggio, l'energia di fare un piccolo passo in avanti, semplicemente solo per non essere fuggiti. E questa è una cosa che non ho imparato all'università, l'ho imparata da mia figlia. Mia figlia, che era paralizzata, non poteva scappar via. Rimaneva, restava lì con tutta se stessa. E chiaramente con nostra figlia abbiamo attraversato grossi periodi di difficoltà a causa di complicanze mediche che si sono presentate con una certa frequenza. Ma anche in quei momenti difficili era Liz che ci ha aiutato. Lei c'era, lei non scappava mai. E so che qui ci sono molti genitori che hanno figli con disabilità, che ci sono operatori sociali. Ecco, secondo me questo è fondamentale nel nostro lavoro. non scappare mai, non fuggire, rimanere, esserci, sedersi, parlare, ascoltare, non giudicare, semplicemente ascoltare. E sono certo che se avessimo tempo, se potessi circolare in questa sala e potessi sedermi con voi e parlare con voi, sono certo che tutti avrebbero una storia speciale da raccontare, semplicemente sedendoci qui e ascoltando gli altri. Prossima. Nell'immagine che si ha degli handicap c'è un rischio. Le persone con disabilità corrono un rischio, perché la diagnosi prenatale viene utilizzata come un'eliminazione sistematica di bambini con handicap. Quando una coppia guardano l'ecografia e guardano appunto la nuca, le orecchie del bambino, il medico gli indica ogni singolo dettaglio, indica se il bambino appunto non ha la sindrome di Down, non è affetto dalla spina bifida, va a valutare qualsiasi anomalia possa essere presente nel feto e utilizza queste immagini, le immagini ecografiche, per informare i genitori se il figlio ha delle anomalie, delle malformazioni. Esattamente questa immagine che ha utilizzato il mio medico per dirci di non occuparci di nostra figlia. Per me questa è la guerra più criminale che ci possa essere. Sapete che in Belgio, e il Belgio non è certo peggiore di altri paesi, sapete che in Belgio, dicevo, il 95% dei bambini con handicap identificati alla diagnosi prenatale vengono eliminati? Ripeto, 95%. Potete credermi, ma la qualità della vita di questi bambini è esattamente quella che può avere chiunque di noi. Ed ecco questo è il motivo per cui ho scritto il mio libro. Non riuscivo a capire come una società possa eliminare in maniera sistematica questi bambini. Liz era una bambina meravigliosa, era bella, e se non fosse stato per un errore medico sarebbe ancora qui con noi. Adesso avrebbe 30 anni, probabilmente sarebbe sposata, probabilmente avrebbe anche avuto dei figli. Io conosco persone che hanno la spina bifida, una persona in particolare, 87 anni. Chi ha il diritto di stabilire quale può essere la qualità di vita di un altro individuo? Solo le persone che hanno queste disabilità possono giudicare. E noi l'abbiamo fatto, abbiamo chiesto a adulti, a persone affette dalla spina bifida. Nel 2000 abbiamo raccolto oltre 200 persone affette da questa patologia e abbiamo chiesto loro: che cosa ci dite della vostra qualità di vita? E sapete qual è stata la risposta? Non c'è niente che non vada. È stato condotto uno studio comparato in Norvegia e nei Paesi Bassi che ha dimostrato che giovani adulti con spina bifida valutano la propria qualità della vita superiore ai loro coetanei senza handicap. Sono evidentemente più felici. Ma non è quello che questa immagine ci fa capire. Prossima. Ecco, tornando alla famosa guida degli Uffizi, non sono i bambini che dobbiamo giudicare, non dobbiamo giudicare questi bambini. Io giudico la società che elimina sistematicamente questi bambini. Io capisco che una madre voglia fare una diagnosi prenatale. In realtà non lo chiedono, si fa di routine. Si dice alle donne in gravidanza, andiamo a vedere se il suo bambino sta bene, se è tutto a posto. Ma i medici non dicono che si tratta di una selezione. I genitori semplicemente dicono, certo, voglio che mio figlio sia sano, che sia tutto normale, ma così dicendo non si rendono conto che accettano una forma di selezione che porta a eliminare un bambino che non è perfetto, che non è normale. Prossima. Sono diventato presidente di questa federazione internazionale sulla spina bifida. E dico spesso che guardo al mondo attraverso questo buchino che esiste nella schiena di questi bambini. Certo, se vogliamo, è una prospettiva strana guardare al mondo attraverso il foro nella schiena di questi bambini. Ma guardando come si comporta la società con questi bambini, ecco che si ha una visione di certo più chiara della società che non guardando semplicemente a come va il PIL. E che cosa vedo? E lo vedo dappertutto, in tutti i paesi in cui sono stato. Vedo che se si dà la possibilità ai genitori, se dà loro modo di prendersi cura dei propri figli, loro sono sempre disposti a farlo. Se si dà speranza a un genitore e non si uccide invece questa speranza, ecco che i genitori opteranno sempre per tenere il bambino. Esistono delle storie tremende sull'Africa, storie tremende. Quando ho incominciato a operare in Africa, si diceva che se nasceva un bimbo con la spina bifida, si scavava un buco nel mezzo della foresta e se il bambino sopravviveva, ci si prendeva cura di esso. E probabilmente veramente questo quello che facevano. Dove? In un villaggio remoto, certo, in un continente lontano come l'Africa. Perché la società cerca queste soluzioni estreme e quindi le deve trovare in un certo modo. La mia federazione lavora anche nei paesi in via di sviluppo. In 10 paesi di sviluppo abbiamo avviato dei progetti dove ci occupiamo di questi bambini con spina bifida, soprattutto nell'Africa orientale, ma anche in altri paesi del mondo. E abbiamo visto che non c'è nessuna differenza tra una madre di Milano rispetto a una madre in Uganda. Le differenze sono pressoché inesistenti. Le madri condividono esattamente gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti, i bambini sono gli stessi. Per cui se invece di investire in guerra, investissimo in questi punti in comune che esistono tra le persone, ci renderemo conto che tra di noi non ci sono assolutamente differenze, che siamo tutti uguali. Che cos'è un colore diverso di pelle? No? Non è certo una differenza. Prossima. Ah, questa è una bella storia che voglio raccontarvi. Questo ragazzino ha la spina bifida. È un ragazzino di Kampala. La sua sorellina ha 13 anni. La madre è morta. Ma vedete quelle macchioline blu sulle mani della sorellina? Le vedete? Delle macchioline blu. È un catetere. Quel ragazzino è incontinente e quindi deve essere cateterizzato 4 volte al giorno. altrimenti perderebbe i reni. E la sorellina deve fare questo lavoro 4 volte al giorno. E direi che meriterebbe un premio Nobel. Questo è il modo in cui le persone si prendono cura tra di loro. Probabilmente qui dentro ci sono dei medici, o ci sono degli infermieri, o ci sono genitori con bambini con spina bifida, e sapranno bene che quanto è difficile gestire l'incontinenza. Però probabilmente con i nostri progetti in Africa posso dirvi che i nostri bambini hanno risolto il problema, non vengono affetti da infezione, e poiché formiamo le madri, formiamo anche i bambini a prendersi cura di sé, perché tra l'altro fa una grossa differenza se un bambino appunto è incontinente e quindi emana un cattivo odore, e se invece è bello asciutto. Se perché? Perché se si emana un cattivo odore chiaramente si viene esclusi, se invece si è belli asciutti non si emana alcun dolore, alcun odore, si può andare a scuola, si può giocare con gli amici. E questo vale dappertutto, questo vale in Africa, in Cina, in Vietnam, e laddove abbiamo lavorato con i genitori siamo riusciti a fare questo, laddove si dà la forza e gli strumenti ai genitori di occuparsi dei propri figli, tutto questo è possibile. Prossima. Qualche anno dopo la morte di Liz, io e mia moglie abbiamo preso in affido Chana, una ragazzina con la sindrome di Down. Adesso ha 19 anni. Recita, dipinge. Anch'io dipingo, ma lei dipinge molto meglio di me. Ha un sacco di amici. È sempre felice, è sempre molto occupata, molto indaffarata. Ha una vita da invidiare. E io a questo punto mi chiedo: cos'è la normalità?